Salta Intro, il podcast di Serial Minds.
Castelli, comunque dovevi avvertirmi un attimo prima per organizzare meglio questa registrazione, visto che è una registrazione tra me, te e il tuo Covid. Cioè, potevamo, nel senso che il Covid non ha mai il microfono buono, cioè non si sbatte mai questo virus.
Ma sì, ho pensato di invitarlo perché comunque era un po' che non si vedeva.
Sì, no, un bel comeback, per carità, nel senso siamo già nel revival.
Throwback Thursday.
Esatto.
Come dicono gli americani.
Esattamente. E niente, sì. Castelli c'ha il Covid, l'ha preso limonando i pali della luce nelle peggiori periferie milanesi e dell'Interland.
In palestra, probabilmente.
Limonando in palestra, mi sembra limonando un upgrade comunque, almeno non prendi freddo. No, limonando i bilancieri, tra l'altro, della palestra. Perché
sì,
tu
perché
hai questa,
ogni volta che tiro su i manubri ho questo vezzo di leccarli tutti.
Sì.
Mi sembra bello anche per quelli che vengono dopo. Diciamo.
Sì, no, ma è una cosa che hai sempre avuto. Mi ricordo anche l'università, ogni volta che giravi pagina di un libro, era più o meno questo il tuo modo di segnare il tempo che passava sui libri.
È vero.
E quindi niente, comunque, c'è il Covid, ma non c'hai niente, infatti stai ampiamente lavorando. Stranamente, del resto. Cioè, nel senso, quando sei sano e lavori quando sei malato.
No, la cosa bella è che io questa settimana mi ero preso 2 giorni di ferie, per quei giorni di ferie da ottimizzare, perché non ho fatto abbastanza da ferie nel corso del 2023, quindi mi sono preso 2 giorni di ferie a caso, che volevo passare cazzeggiando, e mi sveglio la mattina del primo dei 2 giorni di ferie, martedì, con la febbre. E allora faccio un test e c'ho il Covid.
Hai disdetto le ferie, quindi?
No, ho fatto 2 giorni di ferie che alla fine li ho tenuti in quanto tali col febbrone, insomma, comunque non sto bene. E poi ieri, giovedì, ho effettivamente lavorato da casa un po' così, un po'
Non è da te,
barcollante.
però, il fatto io avrei disdetto subito le ferie, le avrei trasformate in malattia all'istante.
No, vabbè, smatti, poi dovrei comunque rifarle quelle ferie lì. Cioè,
Vabbè, non mi sembra faticoso rifare le
ma
ferie.
sì, ma quante ne ho? Poi non riesco a lavorare, cioè non riesco a finire le cose che devo fare del lavoro.
È
Cioè,
la
una
prima
roba.
volta che ti sento preoccupato riguardo al fatto che devi anche lavorare. La prima
Tu
volta che
considera
sento dello spirito di servizio in te.
che siamo al 10 di novembre e
Sì?
io ho da fare ancora entro il 31-12 tipo 11 giorni di ferie.
Che problema c'è?
Che però, se ci pensi, cioè, c'è avuto il 7 e l'8 dicembre, che sono comunque di
E ci
festa.
attacchi 3 giorni in più, c'è fa la settimana
C'è mezzo
intera.
Natale, c'è mezzo. Ho capito, diventa
Se ti
complesso.
impegni non fai niente a dicembre, però devi un
Se
po'
ti impegni.
impegnarti.
Devo impegnare, però, vabbè, si fa quel che si può.
Vabbè. A proposito di impegnarsi, è un'altra settimana di quelle un po' interlocutorie, mi viene da dire, Castelli, perché ci sono delle cose interessanti, una in particolare, ma un po' mi fa paura quell'una in particolare, devo dirti.
Ma io mi sento di contestare l'idea che sia una settimana interlocutoria.
Ah sì?
Ci sono un sacco di robe interessanti, alcune nuove, alcune di ritorno.
Interessanti mi sembra una parola francamente eccessiva, però va bene, vedremo.
Che
Allora,
teaser!
partiamo col fatto che oggi, 10 novembre, perché stiamo registrando all'alba del 10 novembre,
Sì,
oggi 10
più o meno.
novembre, venerdì, esce The Curse su Showtime e Paramount Plus. Paramount Plus sta iniziando a piazzare roba comunque,
Sì, non
ci
so
ha
però
messo un
se,
po'.
non so, se però, non so però se in Italia,
Vabbè,
questa roba
arriverà.
secondo me non c'è.
Se anche non è adesso, arriverà. Nel senso, Paramount Plus all'inizio aveva fatto, se vi ricordate, un po' di produzioni italiane e poi ogni volta che arrivava qualcosa, la serie quella di Stallone, King of Tulsa, sembrava proprio. Ogni volta che arrivava qualcosa su Paramount Plus era l'evento perché comunque erano abbastanza centellinate. Adesso stanno iniziando ad arrivare cose con una certa frequenza. C'è anche
Comunque
lei, c'è anche lei.
c'è da subito, sì.
C'è da subito e The Curse è una serie dal trailer un po' stranina. Ed è una di quelle che piace più a Castelli che a me, secondo me. Perché non mi tira insieme del tutto. Il punto principale di interesse è la presenza di Emma Stone, che comunque è sempre molto brava per me. Lei è veramente una brava attrice della sua generazione. Non è
Sì.
che tipo ha avuto la botta di culo della La Land. No, ha fatto La La Land, bello, e poi nel senso si è costruita comunque una carriera di tutto rispetto. Anche ricordiamoci la favorita di Lanthimos, anche nell'ultimo film di Lanthimos. Per cui, nel senso, sta costruendo un bel profilo. E allora, di cosa parla la serie? La serie parla di lei che interpreta una ragazza trentenne, fidanzata con un altrettanto trentenne uomo, abitano in questo quartiere, ti direi californiano, non ho capito se Los Angeles o San Francisco,
No, sono nel
però
New Messico.
New Mexico, scusa. Comunque, questo posto che loro identificano come una sorta di paradiso in terra, nel senso un bel posto in cui si trovano bene. Per celebrare questo posto, stanno realizzando un documentario. Durante le riprese, lui sostanzialmente viene maledetto da una bambina discendente di nativi americani. Quella che, nel senso, per dirla politicamente scorretto, sembra un po' la maledizione della zingara tipica italiana,
sì.
Per questioni di soldi, soldi dati, soldi prese, io ti maledico, e da lì le cose iniziano ad andare un po' a rotoli. Ora, si chiama The Curse, c'è la maledizione, non è un horror, nel senso, siamo
no.
dalle parti del dramedy, oserei dire, perché comunque
sì.
c'è una componente comedy abbastanza chiara, però vogliono far capire già dal trailer che non è risatone, è comunque un po' di struggimento interiore, di problemi, di coppia che si sfascia e che deve affrontare questo dubbio, oserei dire, della maledizione, nel senso che da un certo punto in avanti tutte le cose iniziano ad andare storte e allora inizia a pensare, ma vuoi vedere che siamo veramente maledetti? Questo è quello che ho capito io dal trailer.
Allora, il fatto che il trailer si capisca poco, perché è un fatto che si capisce poco e sembra essere tutto e niente sta serie, secondo me viene spiegato meglio se diciamo chi la produce. La
Vai.
serie è prodotta da A24 e che A24 è la casa di produzione indipendente in questo momento più in rampa di lancio negli Stati Uniti, perché è la casa di produzione di Everything Everywhere All at Once, se parliamo di film, e la casa di produzione di Beef di Netflix, se parliamo di
Bravo,
serie.
ci sono quelle vibe da Beef, serie per
Ci
me
sono quelle
iper
vibe di...
sopravvalutata,
Ci sono delle vibe di... Ma cosa cazzo sto guardando? Che valeva per tutte e due le cose, e
Non
secondo
sono
me anche...
così...
Secondo me è una casa di produzione che quando gli arriva lì uno e dice oh, io devo fare una roba strana, approvata. Cioè, tendenzialmente loro... Quando uno vuole deviare un po' dallo standard dei generi, dallo standard delle gabbie che rendono tutto più riconoscibile, loro sono contenti. E mi sembra che sia anche questo il caso, ecco. Poi che sia il tono più simile o, no, o diverso da Beef, quello è un altro discorso. Siamo anche su altre reti, cioè cambiano tante cose. Però ci vedo un filo rosso, ecco, nella...
Sì, no, quello ok. Quello ok, però bravo che non avevo collegato A24 con Beef, e Beef per me è proprio una serie, rappresenta proprio la serie che vuole essere alternativa ma pettinatissima, che è una roba che a me dà un po' fastidio. Però
Vabbè,
per
ma
cui
su quello ti
sono
sbagli,
gusti,
non è un
sono
problema,
gusti.
sì.
No, 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 ma infatti c'è Beef,
No, ti sbagli.
nel senso siamo arrivati al fatto che Beef è stato un innamoramento insensato di primaverile, perché siamo passati 6 mesi e Beef non se la ricorda più nessuno nel mondo.
Questo è vero.
Innamoramento durato una settimana, collettivo, ah, bip, 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 puff, sparita, basta, fine. Ok, a posto così. Vi
Anche
aspettavo
perché
qui,
secondo me
sulla riva di questo fiume.
è difficile dopo un anno ricordarsi cosa diavolo succede, secondo me.
Ma meno male.
Perché è tutto molto così.
Meno male, così l'anno prossimo
È
eviti di guardare
un'esperienza un po'
direttamente.
allucinogena. Dice, ho fatto questa, ho mangiato dei brownie con dentro delle cose e ho vissuto un pomeriggio particolare. Poi boh.
Bene, molto bene, mi piace questa definizione dei brownies
Vabbè,
simpatici.
Vai un attimo avanti così io metto muto e soffio il naso.
Va bene, perché sempre oggi arriva la serie che tutti stavano aspettando, ovvero la quarta stagione di For All Mankind, serie che ha segnato gli ultimi 4 anni, che non sarebbero stati gli stessi se non ci fosse stata questa serie, quindi siamo ben contenti che ritorni questa quarta stagione su Apple TV Plus. E possiamo procedere perché... Abbiamo parlato talmente tanto di For All Mankind che non ha senso sprecare altre parole per questo che è un caposaldo della contemporaneità, oserei dire.
Va bene,
E...
però è bella For All
Certo,
Mankind.
sì. Certo, bella come sarà bella, senz'altro, domenica 12 novembre su MGM Plus, ovvero non abbiamo idea di dove possa arrivare in Italia, probabilmente da nessuna parte.
Ma MGM Plus c'è? Da noi è un tipo
Ah, è
un
dentro
canale
Prime
di...
Video?
È un canale di Prime Video che però non so se questa qui arriverà già subito lì.
Va bene,
Da
quello vediamo.
capire, teniamo d'occhio.
Comunque, si chiama Beacon 23, Beacon 23, ha come protagonista Lena Headey, la Cersei di Game of Thrones, ed è una roba tutta ambientata su un'astronave, e quindi ve ne parla Diego Castelli.
No, questo qui è un... Allora, da un punto di vista produttivo è una cosa che ci fa dire, vabbè, finisce male, perché era una serie ordinata per Spectrum, che era una rete barra piattaforma che è nata ed è morta, e
Sì,
quindi
perché sai
sostanzialmente...
perché? Perché era una rete di buffoni, di
È una rete di
buffoni.
buffoni.
Sì,
Nelle Buffoni è morta. Questi avevano ordinato 8 episodi della prima stagione di Beacon 23 e poi avevano già ordinato anche la seconda. Ma
e poi pur di non metterla in onda, sono falliti.
È una cosa che non succede spesso: di una rete, di solito una rete rinnova una serie e poi magari torna sui suoi passi. Qui la rete rinnova la serie e poi muore la rete. E bellissimo. La serie dice: scusate, quindi che cosa devo fare adesso? Quindi MGM Plus si è presa questa Beacon 23 e però non si sa se questo rinnovo vale anche per MGM.
È un po' la Quibi Experience, mi viene da dire.
Esatto, stiamo andando un po' oltre. Comunque Beacon vuol dire faro, in questo caso non il faro classico sulla scogliera sul mare, ma è un faro spaziale dove, se si è capito bene dal trailer, arriva Lena Headey e si trova in una situazione, praticamente la sua astronave si sfascia, quello che è, lei viene salvata da questo faro, ma poi in questo faro ci sono delle cose che non tornano, ci sono delle cose brutte, ci sono complotti, ci sono cose così. Quindi diciamo che più che una serie di fantascienza nel senso di wow, ci sono le astronavi, ci meniamo nello spazio e cose così, è un thriller, è un thrillerone però ad ambientazione spaziale, però con i toni del thriller e con la narrazione tipica del thriller. Devo dire che al netto del fatto di essere una cosa che nasceva su una cosa piccola che poi è morta e non si sa se, e quindi ti dà un'idea di precarietà abbastanza importante, il trailer non è brutto, cioè mi sembra anche una roba che ha dei mezzi, ecco, quindi è interessante. Perché se questo esatto trailer fosse stato di HBO, sì, saremmo qua tutti a dire wow, cosa sta arrivando, ecco, per dirci la tara, no? Siamo un po' dubbiosi per via della cornice del luogo.
Io questo alzo la manina per contestare, cioè nel senso al Va netto... Bene, no, non per il genere, generale. Cioè mi è sembrata sinceramente un po' una roba... Boh. Cioè, nel senso, non ho visto questo grande dispiego di mezzi.
Non è una... No, perché non è che... No, vabbè, però abbiamo visto nome molto più paccone.
Vabbè, la voglia, cioè, se vai a scavare sotto la discarica trovi sempre, vabbè, un cheat. Ma
no, però mi sembra che abbia un'immagine decente. Poi, ripeto, se ci arriva da qualcuno che di cui ci fidiamo, dici... Ah, vabbè, ok, vediamo perché magari mi dà qualcosa. Arrivando da un posto di cui ci fidiamo meno... ci fa tirare sul sopracciglio e ci fa avere aspettative un po' più basse, però di base quello che ho visto non è terrificante. Ci sono tante volte che guardiamo i trailer e diciamo no, questo lasciamo perdere.
Sì, invece sì, quello che qui... però nel senso...
Poi c'è la nostra Lena, che comunque ci piace, e vediamo.
Niente, il Covid ti rende ancora più buono del solito, ancora più ben disposto del solito.
Thriller, fantascienza con Cersei Lannister, cioè... Non...
Vabbè, comunque sia, questo arriva il 12 novembre, domenica. Invece martedì 14 novembre arrivano tre cose. Partirei da quelle... più piccole, ovvero su CBS arriva NCIS Sydney, ok, semplicemente.
Sì, ma io no, mi piaceva se...
Vai, se questi sono i tuoi insight televisivi.
Mi piaceva, esatto, segnalare questa cosa perché NCIS Sydney, che come nome suggerisce è lo spin-off australiano di NCIS, non doveva arrivare sulla TV generalista americana, su CBS, non so bene perché, doveva andare da qualche altra parte, forse andare sui loro canali appunto di streaming, eccetera, ma alla fine andrà su CBS perché... c'è stato lo sciopero e quindi CBS non ha niente da mandare in onda e quindi mandano anche NCIS Sydney, che ovviamente non è stato influenzato dallo sciopero. Perché? Perché sono tutti australiani.
È certo.
E quindi certo. Vabbè, così, una piccola nota di colore.
Sempre martedì arriva su Netflix Suburra Eterna, ovvero lo spin-off di Suburra, tutto incentrato su il personaggio di Giacomo Ferrara, Spadino, che è era il sodale, diciamo, di Alessandro Borghi nella serie principale. Quindi si sposta tutta l'attenzione sulla famiglia Anacleti, che è la famiglia Rom, che era una delle protagoniste di Suburra, appunto, ed è esattamente Suburra. Nel senso che proprio puoi rivedere le stesse battute di Suburra, ma dette da altre persone. Già nel trailer questo, non ho visto ancora le puntate, ma nel trailer è proprio «Perché Roma è nostra!» Perché adesso ti faccio vedere, e poi c'è il prete che dice la politica, bisogna stare attenti, è esattamente le stesse battute di Suburra prese e messe su altri personaggi. Quindi, se vi è piaciuto Suburra, vi piacerà anche questo. Giacomo Ferrara per me è molto bravo, è sempre stato molto bravo anche in Suburra, non credo aggiungerà qualcosa di talmente forte da avvicinare un nuovo pubblico, mi viene da dire.
Sappiate che se sperate in una recensione scritta su Serial Minds di questa cosa, dovete sperare nel Villa.
No, non ci sono.
Io non ho intenzione di guardare neanche un minuto.
Non ci sono possibilità.
Se c'è una roba che mi fa cagare, sono tutti il romanzo criminale, le Suburre, ma che palle, ma
lo
chi
so,
se ne
perché
frega
non ci sono
di tutti questi
supereroi
criminali
nor
romani, ma
astronavi.
non me ne frega niente di tutta sta gente. Proprio il disinteresse più assoluto.
Ma adesso parlami un po' della tua paladina, che
Il
ritorna.
disinteresse più. No, non è vero, però che paura, dannazione. Dobbiamo parlare, siamo sempre su martedì 14 novembre, questa volta su Disney Plus. Dobbiamo parlare di A Murder at the End of the World. Quindi,
Esatto.
se prima era il Murder in the Building,
Sì?
adesso è alla fine del mondo. A Murder at the End of the
Perché
World.
Disney Plus non si accontenta mai e spinge sempre più in là.
Allora, prima diciamo le cose che in teoria ci fanno dire: beh, su questa serie dobbiamo mettere un ceppino. Le cose che ci fanno mettere un ceppino sono: è una serie, è un thriller giallo vagamente all'Agatha Christie, perché ci si trova in questo posto, forse è un albergo, insomma, la casa di un
Sì,
miliardario
esatto.
che si trova tipo al Polo Nord, una
Sì, in
roba del
mezzo ai
genere, cioè
ghiacci
comunque
proprio.
mezzo ai ghiacci. Arrivano lì molti ospiti e praticamente uno di questi muore e c'è una ragazza che è una specie di hacker, un hacker amatoriale di quelle che insomma sa fare tutte quelle robe lì. Un po', mi sta venendo un po' da boomer questa cosa, però per
Sì,
capirci.
molto, molto.
E, è interpretata da Emma Corrin, che era quella che aveva fatto la giovane principessa Diana in The Crown. E il miliardario è Clive Owen. E praticamente questo tizio muore, sembra un incidente, e Emma Corrin dice: no, ragazzi, secondo me è un omicidio. E allora si comincia a indagare. E fin qui dici.
Fin qui io oserei
Bene.
dire figata, fin qui.
Fin qui dici figata, vedi il trailer che ti dà questa idea che poi l'impostazione è da Agatha Christie, ma poi è anche un pochino magari virato un po' sull'horror, un noir un po' particolare per questa ambientazione tra i ghiacci, figatissima. E poi arriva
Bat
la cosa,
Olso.
poi arriva la cosa che alcuni di voi diranno: beh, ma questo non è altro che un plus, mentre per me è un Madonna, finisce male. Che è questa serie, Murder at the End of the World, è creata da Britt Marling e Zal Batmangli, che tra l'altro Batmangli è un nome da supereroe veramente
Sì.
importante, forse dalle Ortolani però, che sono i creatori di The OA, che è a tutt'oggi forse la più clamorosa puttanata prodotta da Netflix, per quanto mi riguarda, che naturalmente è portata in palmo di mano da un tot di persone che la reputano filosoficamente eccezionale, e tutto quello che volete, per me non diceva niente se
No, io
non
su
la
The OA,
malattia
come
mentale di Britt Marling.
io su The
Però
OA, la prima stagione ero fan, la seconda non sono neanche riuscito a finirla per totale disinteresse. Il problema di questo trailer è che loro, ovviamente, il fatto che ci sia Britt Marling viene messo davanti a tutto. Perché su un trailer di 2 minuti c'è 1 minuto e 20 di oh, non si capisce, non facciamo capire niente di cosa succede. Facciamo vedere un
sì.
personaggio tutto matto, delle ambientazioni strane. Poi, per me, la parte interessante arriva negli ultimi 40 secondi, quando effettivamente capisci che ci sono un tot di persone rinchiuse in un posto inaccessibile a tutti e succedono cose brutte. Quella è la parte interessante. Però c'è 1 minuto e mezzo di trailer in cui cercano di farti capire che, oh, questa serie non è come le altre, eh. Attento, attento, attento. Non
Sì.
pensare di avvicinarti a una cosa che hai già visto perché ti facciamo scoppiare il cervello. E sta roba qua è un po' troppo palese, secondo me. Nel senso, la forza di The OA era stata di essere spiazzante. A te non era piaciuta, ma oggettivamente era spiazzante come serie.
Sì, ma sicuramente originale.
Qui siamo già forse al livello per cui ti sto dicendo io che siamo originali e spiazzanti, perché tu devi partire da quel punto lì, altrimenti lascia stare, non ti meriti questa serie. Questa è l'impressione che ho avuto dal trailer.
Io devo dire che quando guardo queste robe qua, o penso a Britt Marling e compagnia cantante, mi vengono delle frustrazioni. Tu sai che io ho realizzato alcune cose nella mia vita, ma una roba che ancora non sono riuscito a fare è pubblicare un
Sì,
romanzo,
ma non lo fai
e
pesare, cioè non si vede che non è una roba che
no,
comunque
non lo
non ci
faccio mai
pensi.
pesare. E però le volte che mi è capitato di comunque roteare intorno a quell'ambito lì, ti senti dire anche delle cose tipo: ma quando pubblichi un romanzo bisogna sapere esattamente dove piazzarlo, perché anche quelli nelle librerie devono sapere dove piazzarti. Cioè, ti avvicini a un mondo in cui sembra sempre che tutto debba essere rigorosamente incasellato, che fai fatica a muoverti, che non puoi sgarrare da certe regole. E poi quando mi trovo di fronte a delle robe tipo: ma Britt Marling, ma qua... quando è che la gente accetta di fare cose? Perché Britt Marling che fa un pitch, Perché non viene mandata a casa dicendo ma cosa stai dicendo?
Ma perché lei comunque con OA, nel senso, la, lì secondo me tutto dipende dal fatto
che io non
Netflix.
Mi ricordo cosa c'è, cosa aveva fatto lei prima.
Ma poca roba. Nel senso, OA è veramente il suo esordio.
Allora,
è vero.
Allora diciamolo, è l'Italia il problema. Il problema è l'Italia, dove l'unica cosa che tu puoi fare sperando che te la producano è Suburra Eterna o I Leoni di Sicilia.
Esattamente.
Cioè queste robe qui puoi farla mica geniale. Non puoi dire, ah, adesso faccio una roba dove arriva un angelo che scopre un colpevole al Polo Nord.
Esattamente.
Si può fare in Italia? Non si può fare, dai, diciamo così. Basta, allora sono a posto.
No, comunque ho detto delle cazzate,
nel senso... O ti chiami Batmangli... che poi chissà come si pronuncia veramente questo povero Zal Batmangli.
Comunque, nel senso, in realtà beh, lei e Zal avevano fatto già altri due o tre film prima di The OA come scrittura. Batmangli come regista, lei come sceneggiatrice, non lo so, non li ho visti. Però nel senso, secondo me, da questo punto di vista qua, il merito va dato a Netflix, che ai tempi scommise su una cosa che evidentemente era fuori da qualsiasi schema, era ancora bait. Ecco, qua c'è che lo leghiamo poi al fatto che oggi Netflix non produrrebbe mai The OA, probabilmente. Nel senso, era il periodo in cui sperimentava e godeva del fatto di sperimentare. Mi ricordo che ai tempi non venne presentata in nessun modo The OA. Non ci fu campagna stampa, non ci fu niente, non venne neanche presentata tra le serie in arrivo, semplicemente arrivò e funzionò. Nel senso, per me era stato comunque abbastanza un colpo di fulmine la prima stagione. Adesso, ovviamente, Brit Marling vive del fatto che lei è quella che ha fatto la roba più strana commissionata da Netflix nella storia di Netflix. Per cui, nel senso, ovviamente, il fatto che sia basato su Disney per me è un passo avanti, perché comunque Netflix in questi anni si è un po' involuta. Disney, bravi, scommettono su questo, che evidentemente probabilmente sarà meno dirompente di The OA, ma comunque non è Only Murders in the Building a livello di crime e di risoluzione di un giallo. Per cui comunque, per quanto mi riguarda, è la serie curiosità della settimana, è quella che mi interessa davvero vedere, però mi fa anche un po' paura, perché non vorrei che fosse un po' esercizio di stile. Però è l'unica serie che voglio vedere questa settimana, devo dirti.
No, beh, anche The Curse e anche Beacon 23 mi piace.
No, non credo. Sì.
E
non
poi,
credo...
voglio dire, il 16 novembre arriva una cosina.
Arriva The Crown, finalmente. Arriva The Crown, che io ho finito la quinta stagione, l'ho finita settimana scorsa io. Per cui sono perfettamente in pari, posso vedermi quella nuova senza tema. Ovviamente, vedendo il trailer, accade quello che sapevamo sarebbe accaduto. The Crown diventa Lady Di. Nel senso, è la storia, era già in parte così nell'ultima stagione, questa che è quella che ci porterà verso la morte di Lady Diana è proprio su di lei, ma anche giustamente, perché comunque la regina ormai è nel 90, 97, cos'è che aveva? Lei è morta a 93 anni, sono passati 25 anni, aveva comunque i suoi bei 70 anni quasi, per cui... Sì. Non è che avesse sta vita frizzante, il massimo che faceva era andare in giro col Range Rover nelle sue tenute in Scozia, per cui ci sta che rispetto alle prime stagioni si sposti un po' lo sguardo su altri, e questi altri non possono che essere Lady Diana.
No, poi questa roba continua a chiamarsi non Elisabetta II, ma continua a chiamarsi
sì, certo.
la corona.
Sì, sì.
Poi, per carità, Diana non c'entra con la corona, però è chiaro che in quel momento... tutto quello che girava intorno alla corona inglese, nel senso più ampio del termine, erano effettivamente le vicende di Diana,
esatto.
Lei, Carlo, i figli, eccetera. Poi questa stagione addirittura ci saranno anche William e Kate, che effettivamente, se tutto va come deve, non succedono cose strane, prima o poi la corona arriverà anche lì. Non si arriverà all'oggi, nel senso che The Crown arriverà fino al 2005, hanno detto, quindi non aspettatevi l'incoronazione di Carlo, evidentemente, perché eravamo troppo vicini, però sì, insomma, siamo alla fine di una grande... una delle robe migliori che ha fatto Netflix in questi anni.
Sì, e non vi aspettate l'incoronazione di Carlo, però... Ricordiamoci che quando è morta la regina, The Crown era in produzione, per cui può essere che magari qualcosa abbiano cambiato, qualcosa abbiano inserito, qualcosa abbiano fatto, perché comunque, nel senso, proprio in quei giorni mi ricordo che era girata la notizia che avevano sospeso le riprese per qualche giorno, per, immagino, rispetto, lutto nazionale, cose del genere, però magari qualcosa te lo infilano dentro, perché cambia comunque la percezione.
Però, vabbè.
No, secondo me sì. Lo dico, posso fare come sempre il critichino?
Prego.
Secondo me, fosse finita prima The Crown, avremmo avuto veramente il capolavoro. E
potrebbe
dico...
essere un film?
No, un film no. Un film no, però secondo me, nel senso, avessimo avuto soltanto Claire Foy e Olivia Colman, sarebbe stato perfetto. Cioè, chiuderla con Olivia Colman. cioè chiuderla nel momento in cui la regina appunto perde il proprio slancio e diventa sostanzialmente una amministratrice delegata della corona SPA, per cui perché le ultime stagioni sono state comunque molto spostate su altre cose, non so, io ho avuto la percezione che l'ultima stagione fondamentalmente, la quinta, quella con Imelda Staunton a interpretare la regina, fosse un po' più stanca, cioè dovesse trovare sempre nuovi appigli per andare avanti, mentre invece fino alla precedente era comunque molto tirata, cioè ricordiamoci la quinta stagione, lo so perché l'ho appena vista, cioè c'è uno degli archi narrativi che inizia nella prima puntata e poi viene portato avanti è lo smantellamento dello yacht reale. E con tutto il rispetto e la simbologia che c'è dietro, non è così, non è che ti tira dentro
io,
così tanto.
Io però, del tutto casualmente, non accade mai, non sono così d'accordo, perché invece a me, Carlo e Diana sono piaciuti molto.
Lì ho perso interesse proprio.
A me tutta l'epopea di Carlo in quanto, secondo me hanno reso molto bene, una cosa che poi non so quanto sia reale, però chi se ne frega, hanno reso molto bene la sua frustrazione nel voler essere da una parte un buon regnante, da essere un'ispirazione, scusate, un'ispirazione per qualcuno, non riuscirci perché la madre non muore, ok, banalmente, e allo stesso tempo ci fanno vedere anche come però questo desiderio sia particolarmente egoistico e alla fine pure un po' tossico. Cioè, è un personaggio, secondo me, molto tirato da vari punti di vista. Non è solo un demente che vorrebbe avere il potere per sé, ma non è nemmeno solo un bravo regnante a cui non viene riconosciuto quello che si dovrebbe riconoscere. E io l'ho trovato, al di là che poi lì il protagonista, come diavolo si chiama, dai, quello di Affermo, non mi ricordo più come si chiama il tizio.
Sì.
Dominic West, che si mangia un po' Carlo, e tutti hanno detto sì, gli piacerebbe a Carlo essere come Dominic West, va bene, su questo siamo d'accordo, però io l'ho trovato molto, molto forte, ma anche la Diana di Elizabeth Debicki,
sì,
non lo
sì.
So, a me sono due personaggi che secondo me sono
Allora,
sembrati stressi.
A me non tantissimo questo, devo dire, ma anche perché, nel senso, io quello che vedo nel personaggio Carlo, e che qua non è tanto valorizzato, magari lo sarà adesso, è che è un ribaltamento assoluto della tipica storia romantica della principessa che viene costretta al matrimonio reale, ma lei in realtà è innamorata dello stalliere, che è una roba da Harmony gigantesca, che è quello che è successo a Principe Carlo, di fatto, perché è stato costretto, non costretto a sposare Diana in particolare, ma costretto a sposare qualcuno di un certo tipo e non quello che era il suo amore. E che però lui, nel senso, da lì non si è staccato. Per cui è proprio la storia romanticissima che abbiamo visto 2000 volte al femminile, che qui è successa al maschile, ma in cui non si riesce ad andare dentro. Perché? Perché Lady Di sta molto più simpatica di Camilla Parker
No,
Bowles,
questo
ed
cioè
è la bella vera. Nel senso, fosse stato al contrario, anche fisicamente, sarebbe stato un altro discorso. Così non si riesce a far presa, perché comunque il sentimento generale è: ma veramente tu hai scelto di stare con quella? E questo inficia un po', e secondo me invece quella è la strada che potrebbe portare a qualcosa di un po' nuovo
no,
sui
ma questo
due.
ce lo siamo detto sempre, che in realtà la vera storia d'amore dei nostri tempi è quella fra
Eh
Carlo e
sì.
Camilla, perché è una storia d'amore che è durata un sacco di tempo finché i due sono dovuti stare insieme, solo che tutti e due c'hanno la faccia a schiaffi e Diana invece l'amavano tutti. Questo era il grosso problema di questa roba. Peraltro The Crown ci fa vedere, e secondo me anche questa è una buona cosa, ci fa vedere tutti i personaggi con le loro luci ed ombre, nel senso che Diana, che dopo la morte ci sono stati anni, se
Ma
non decenni,
certo.
di pura agiografia, era comunque pure lei una che aveva le sue questioni non indifferenti, non prima il fatto che si scopava chiunque, che non è un
Cosa, cosa
problema.
scusa? No, mi è saltato un
No,
attimo,
dico
è
che
saltato un attimo la
non è un problema
connessione.
di per sé, è un problema se sei la moglie del principe di Galles. Poi è chiaro che pure il principe di Galles si faceva pure probabilmente Camilla nello stesso tempo. Quindi insomma, due personcine straordinarie da un certo punto di vista, no? Però è vero che quella cosa lì si fa fatica a stargli dietro, perché Diana, perché non lo so. Ma
Posso
infatti, come ti
dire
dicevo, la cosa che mi interessa di più di Carlo è quella
sì.
Tensione fra io posso essere bravo, ma allo stesso tempo sono capriccioso perché voglio che mia madre muoia.
Posso dire un'ultima cosa critica su questa quinta stagione che ho visto, solo perché l'ho vista da poco, se no mi sarei totalmente dimenticato
Certo.
di tutto, che l'ho vista ovviamente dopo aver visto l'ultima stagione di Succession. E allora, nell'ultimo episodio della
Ok.
quinta stagione di The Crown c'è il confronto finale tra Carlo e Diana, loro due che pranzano insieme dopo che già hanno firmato i documenti del divorzio e tutto. Carlo va da lei come per dire: ok, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, cerchiamo di metterci le cose in chiaro e di andare avanti sereni da qua in avanti. Anche Diana accetta la cosa, iniziano sereni, poi ovviamente sereni non possono andare perché è una coppia che si è odiata per tanti anni. E lì però io ho percepito la differenza di scrittura, con tutto il bene che voglio The Crown, tra questa scena e la scena di Shiv e Tom che litigano sul terrazzo in Succession. E lì ho detto, ok. Comunque stiamo parlando della miglior serie probabilmente di sempre di Netflix, ma siamo comunque su pianeti diversi rispetto a quella qualità. È una cosa
Vabbè,
che ho notato e basta, così ci tenevo a buttarla lì
lo
sul
so,
piatto.
ci sono anche dei momenti in cui probabilmente in The Crown sono trattenuti dal fatto di
Sì.
Il potenziale drammatico di certe scene viene trattenuto perché altrimenti metti in scena una roba terrificante di gente che è ancora lì. Non lo
Sì.
so, cioè, boh, magari c'è anche quel tema. Comunque.
Vabbè, ci siamo, Castello, abbiamo finito le serie in arrivo.
No,
No, c'è
cioè,
Giulia, scusa, c'è
dobbiamo
Giulia
dire, ma
la...
così come tanto perché intanto non c'è in Italia, però su Max, sempre giovedì 16 dicembre arriva la seconda stagione di Giulia, che è la serie su Julia Child, quella che aveva fatto i programmi di cucina, praticamente Lesson in Chemistry, ma la storia vera.
Vero, sì.
Mentre invece Lesson in Chemistry è inventato, che mi sta piacendo Lesson in Chemistry,
Non
poi
avevo dubbi.
ne parleremo quando finisce. Però insomma, arriva la seconda stagione di Giulia, a me la prima era piaciuta abbastanza e quindi mi vedrò anche la
Mi
seconda.
ricordavo toni più entusiastici da parte tua.
Vabbè, tu, Madonna, sembra sempre che o entusiasmo è così. No, è una bella
Eh no,
serie.
perché tu vendi tutto con un entusiasmo, poi
Ma io non
dopo...
vendo tutto. Ma se sono il campione delle recensioni medie,
Tu sei il piazzista di Serial Minds.
Serial Minds è l'ultima oasi dove puoi trovare delle recensioni medie di cose medie.
E no, perché il
Perché
tuo livello di
dappertutto
medio
è
corrisponde al mio
capolavoro
di
o merda.
entusiasmo.
Ah, vabbè. Adesso in sti giorni. Adesso voglio andare a vedere, The Marvels,
Sì.
film
Sì, sì,
perché.
sì, sì, sì.
The Marvels, perché sui miei social io trovo solo è la più clamorosa puzzonata mai prodotta. Com'è possibile che la Marvel produca cose così orrende senza rendersi conto? Questa è una cosa.
Sì.
E poi, beh, ma che bello The Marvels, dai, molto divertente, finalmente. E tra l'altro riescono a collegarsi al resto dell'MCU. Ho detto, ma ragazzi, ma avete visto lo stesso film? Ma com'è possibile che questa roba produca solo queste due robe completamente divergenti? Quindi devo andare a vedere The
E tu
Marvels.
dirai, beh sì, ma non è male, oh dai, alla fine ce fa il suo,
Io
dai, non è
andrò, vedrai che
male.
io torno e dirò, vabbè, carino, però non è a livello
Sì,
di...
sì,
Perché
sì.
questa sarà la verità, ma figurati.
Sarebbe bello, Castelli, se tu adesso commentassi con questo livello di pacatezza anche ogni news, così non soltanto le serie, ma anche le news, del tipo, sì, va bene, è un news interessante, però ci sono anche news più interessanti, eh. Cioè, sarebbe se tutto fosse come il castellometro per
Tra
misurare...
l'altro, è un'ottima strategia per tenere engaged le persone che
Vero?
ascoltano. Ma lo
Vero?
sapete che
Sì.
quasi tutto quello che diciamo non è così
No, no,
rilevante.
lo dicono spesso, che nel senso la fortuna dei social è stata quella di non polarizzare la discussione,
E
di mantenere tutto su toni
infatti,
abbastanza neutri. Sì,
è
è
così, è
risaputo, è
così.
risaputo. E niente, Castello, è finito lo sciopero. È finito lo sciopero degli attori.
Oh, e diciamolo, e
È finito.
diciamolo, è
E
finito,
adesso
ma
Castello
però.
ci dirà nel dettaglio tutto quello
No,
che gli
no, no,
attori hanno
non vi dico
ottenuto.
nel dettaglio, vi dico però la cosa più divertente della fine dello sciopero degli attori. Allora, lo sciopero degli attori che andava avanti da 118 giorni. Sappiamo che quello degli sceneggiatori era già finito, ma naturalmente, sceneggiatori senza poi attori, le cose non le produciamo comunque. Nel frattempo sono già successe un sacco di cose brutte dal punto di vista della rimandare film e serie TV. Anticipo, me l'ero scritto per dopo, ma diciamocelo subito. Per esempio, Last of Us, Euphoria e The White Lotus, tutte serie di HBO, sono state già rimandate al 2025, le nuove stagioni, naturalmente. Mentre invece il fatto che adesso siano tornati a lavorare gli attori, si potrà, per esempio, ricominciare la produzione della serie di Alien che verrà creata da Noah Hawley, quello di Fargo, che dovevano iniziare a luglio 23 e invece iniziano adesso. inizio
a proposito 24. Di Fargo, è in arrivo invece la quinta stagione. Sono arrivati gli screener ieri da Sky, per cui a breve arriverà.
Ci sono arrivati e sì, forse ne parliamo la settimana prossima. Sì, la settimana prossima parleremo dell'arrivo di Fargo. Sì, comunque sia. Vabbè, insomma, hanno già rimandato tante cose, sappiamo che avremo una primavera un po' particolare e va bene. La cosa più buffa, secondo me, sì, è che sono usciti comunicati del sindacato degli attori che hanno detto: ragazzi, è stato un accordo eccezionale, abbiamo avuto un sacco di cose, ci sono aumentati i minimi, abbiamo un sacco di garanzie sull'uso dell'intelligenza artificiale, il sistema pensionistico, insomma, contentissimi. Poi esce il comunicato dei produttori, che erano quelli contro cui gli attori facevano sciopero, e hanno scritto: beh, bellissimo accordo, gli attori hanno avuto un sacco di cose che volevano, il più moderno, che davvero se tu leggi le due robe dici: vabbè, ma se siete tutti così contenti di questa roba, perché ci avete 118 giorni? Quando invece mi sarebbe piaciuto leggere che i produttori dicono: oh, ci hanno scartavetrato il cazzo che voi non potete capire, alla fine abbiamo dati, perché se no cosa facciamo? Non facciamo più le serie TV, i film, mai nella vita, però maledetti tutti. E invece no,
sarebbe molto bello, sarebbe stato molto bello, sì.
Tutti felicissimi di questo accordo che ci hanno messo una vita a produrre, però insomma ce l'abbiamo fatta e quindi a un certo punto avremo di nuovo film e serie.
Esatto.
Con un buco in mezzo che probabilmente, di cui probabilmente sentiremo veramente i morsi nella primavera, però vediamo.
Va bene, dai, primavera non bussa, lei entra sicura, ricordiamocelo sempre. Comunque, tra tutto questo, invece, avevamo forse già detto che è stata rinnovata The Bear per la terza stagione, ma lo ribadiamo perché Castelli
diciamo
lo scrive,
un'altra
quindi
volta.
Io lo leggo. Invece poi, Superman e Lois finirà con la quarta stagione, a te piaceva tanto questo, me lo ricordo. Me lo
La prima
ricordi?
stagione me l'ha piaciuta molto, poi
Molto,
un
mi ricordo che ti
po'
era piaciuta molto, non è che poi ogni volta dico molto e poi tu dici: oh, sì, non ero
no, no,
male,
la prima stagione mi è piaciuta molto, sì. Però poi un po' meno. Poi avevano cambiato anche uno degli attori di uno dei suoi figli, perché l'attore ha tipo problemi di droga
Ah,
dietro.
beh, è un grande
Io mollo,
classico.
io, sì, io mollo tutto e c'ho altro da fare. Cioè, una roba un po' così.
Poi è stata cancellata Chappelle White, che secondo me non abbiamo mai citato neanche per sbaglio, ma neanche tipo del
Ma a
fatto
me
arriverà Chappelle White da qualche parte, proprio non ho memoria
non lo
di
so,
questa
mi è rimasto
serie.
questa roba. Ma perché Adrien Brody, tratta da Stephen King? Fatto
Non lo
sta che
so.
l'hanno cancellata mentre stavano producendo la seconda stagione, che anche questa è una cosa che non si sente spessissimo. Cioè, la stanno già facendo, gli ho detto: vabbè, scusate, basta. Credo dovuto comunque allo sciopero. Cioè, sai, quelle cose per cui tenere in ballo la
Sì,
produzione per
certo.
tanto, poi certo, la cancelli praticamente nel giorno in cui c'è l'accordo, fa ridere, però vabbè.
Invece su Netflix è arrivato il trailer di Avatar: The Last Airbender. Io non ho ancora visto il nuovo Avatar, devo vederlo. Lo vedo su una televisione, non funziona, lo so, ci posso fare niente, ormai è andata
Ah,
così.
vabbè, stiamo parlando di un altro Avatar,
Sì.
però no, ci tenevo a citare questa cosa del trailer di Avatar The Last Airbender, perché allora, Avatar sappiamo essere tra i cartoni animati occidentali per ragazzi e ragazzini negli ultimi 20 anni, uno dei più apprezzati, ha vinto miliardi di premi,
Sì, poi
eccetera, eccetera.
quell'ambientazione con i personaggi blu comunque è
Ma
figa,
non è
cioè
lo
funziona
stesso Avatar,
bene.
non è lo stesso Avatar. C'era già stata una trasposizione live action nel film di Shyamalan, che era
No, James
stato,
Cameron, James Cameron.
no, che era stato assolutamente terrificante. Quindi c'era una certa attesa per l'arrivo su Netflix della serie. Il trailer è obiettivamente figo, perché sembra essere molto rispettoso
Beh, comunque è il film che ha incassato di più
del
nella
materiale. Ma
storia, per cui è
smetti,
normale.
del materiale originale. E chiaramente adesso tutto ciò che è trasposizione live action su Netflix di serie animata si pone subito nella scia di One Piece, che io non ho apprezzato particolarmente, ma è stato un successo abbastanza clamoroso e soprattutto un successo che ha settato una regola, cioè evitate di fare le robe, inventarvi le cose su cose che sono già state fatte, fatele più uguali possibile, perché la gente vuole quello. Ecco,
Quindi
Avatar The
avremo
Last
i
Airbender.
navi avranno la stessa
Esatto.
faccia,
Ecco,
quindi.
Avatar The Last Airbender da trailer sembra essere proprio quella cosa lì. E E quindi vediamo un po' cosa succederà.
Va bene, va bene. Poi capiremo se sarà meglio appunto la saga cinematografica o la serie. Certo. Intanto, passando al volissimo sulla community, perché noi vi abbiamo detto quando è che Netflix è diventata Rai 1 e non ci avete risposto. O meglio, ci hanno risposto in pochissimi su Spotify. Spotify, quindi la gente è molto più attenta, ragazzi. Ve lo dico, amici di Patreon. Comunque, Alessandro ci dice, personalmente ho cominciato a dire Netflix è cambiata all'uscita e conseguente successo di Bridgerton. Prima era una cosa che non percepivo, secondo me è successo prima. Personalmente l'ho pensato nel momento in cui, dice Meno Manuel, hanno distribuito Bridgerton. Uno scappa da Mediaset per evitare Shonda Rhimes e se la ritrova anche sulle piattaforme, a cipigna! Perché Meno Manuel è uno che se si arrabbia non le tiene, eh? Non le tiene. E invece Francesca ci dice, secondo me The Crown è un prodotto di alto livello ma con intento generalista. Questo è giusto, giustissimo, secondo me... Come ci siamo detti l'altra volta, in realtà dobbiamo tornare a The Crown, scusate, alla casa, la Casa de Papel, che era proprio andata su generalista spagnola e poi portata su Netflix, quindi proprio quel tipo di paradigma da sogno attuale per Netflix, che è poi quello che in piccolo è successo in Italia con Ci sto mare fuori. L'altra cosa che volevo dire è che in contemporanea con Bridgerton, in quel periodo lì, era uscita quella che è stata, secondo me, la pietra tombale sulle ambizioni autorali di Netflix, che si chiama Emily in Paris. E quello è stato un po' l'altro chiodo piantato nella bara delle velleità di questo canale di streaming. E niente, poi invece dimmi un po' di cose dette su Patreon, va?
No, su Patreon c'è Roberta che ti fa anche una domanda. Vabbè, lei dice... bravo Castelli, Aldo, Gianni, Giacomo e Jalapas maestri di vita. Vi ricordate che parlando di Matthew Perry avevo detto che Matthew Perry, Aldo, Gianni, Giacomo e la Jalapa erano i miei mantra dal punto di vista della comicità nella vita di tutti i giorni. E lei però non ha mai seguito Friends con costanza. Shame on me. Sì, Roberto,
un pochino sì. Momento,
ma poi
momento
ti fa una domanda specifica off topic che dice: ero a Lucca Comics e sono andata apposta all'incontro che avrebbe dovuto presentare il Villa e invece il Villa non c'era. Ho seguito lo stesso incontro anche perché in quel momento fuori diluviava a secchiate. Cos'è che dovevi presentare? Non hai presentato?
Dovevo presentare un incontro con Francesco Mandelli sul podcast Quante Scene che facciamo a Cora con Francesco Mandelli, di lui che parla del cinema e tutto, solo che poi si è ammalato l'erede e quindi sono dovuto rimanere a casa con lui a 40 di febbre e quindi ci ha
sostituito. Tu eri a casa, abbiamo anche registrato.
Mi ha sostituito l'ottima e ineccepibile Gabriella Giliberti, che ringrazio ampiamente.
Gabriellona, sì.
Però nel senso sì, non mi spiace non essere venuto, che sarei divertito molto, però sì, non ho potuto proprio perché moglie era giù a lavorare, quindi o lasciavo figlio da solo in mezzo ai boschi oppure lo spostavo con 40 di febbre e nessuno delle due mi è sembrata.
Non ho capito, se lui non avesse avuto la febbre me lo sareste portato dietro?
Sì.
Ah, ok, banalmente. Invece Eliana dice che brutta botta la perdita di Matthew Perry, anche lei si identificava tantissimo in Chandler. Pensando a cose meno tristi, potreste mettere gli avvisi sui titoli truffaldini. Quando nella descrizione ho letto The Buccaneers ho pensato pirati, figata, lo guardo. Poi vi ho ascoltato e scoperto con grande delusione che è proprio agli antipodi.
E sì, anche questa volta abbiamo salvato del tempo a una persona.
Poi va detto che The Buccaneers è effettivamente il titolo originale del libro da cui è tratta la serie, che è un libro del 1938, che è dalla stessa autrice che aveva fatto L'età dell'innocenza, che aveva vinto il Pulitzer. Quindi è dal 38 che si porta avanti questo titolo sbagliato, però lo immagino, non l'ho approfondito, quindi sto inventando, ma immagino che siccome c'era questo elemento degli americani che andavano...
Sì, tipo i barbari, una roba del genere.
Ci fosse questa idea di pirati che arrivano da fuori e vengono a conquistare, tra virgolette, posti che non dovrebbero essere loro. Immagino che forse questa roba...
Va bene, siamo arrivati alla fine, Castelli. Siamo arrivati alla fine. Vi diciamo, se avete voglia di guardarvi la prima puntata di Bus Reeves su Paramount Plus, giusto? Sì. Perché è una bella serie. Ne parliamo bene lunedì dentro Salta Intro Plus, però è interessante.
Hai guardato e apprezzato.
Ho guardato e apprezzato, sì. Ho guardato e apprezzato, addirittura voglio vedere la seconda puntata. Non mi succedeva dal 2008. Per cui sì.
Ok, molto bene.
E detto questo, noi appunto ci sentiamo lunedì su Salta Intro Plus e ci risentiamo qui venerdì prossimo. Oggi la puntata è uscita un filo più tardi, quindi se ascoltate normalmente Salta Intro la mattina nel percorso verso il lavoro, e stavolta ve l'ascoltate sul percorso lavoro-casa, perché non abbiamo fatto in tempo a registrarla prima. E niente, ciao amici, ci sentiamo settimana prossima.
Talta Intro, il podcast di Serial Minds.